Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Nel 1982, il premio Nobel per la fisica Richard Feynman teorizzò la necessità di sviluppare dei computer quantistici. Senza queste macchine, spiegò Feynman, sarebbe stato impossibile simulare per via informatica i fenomeni governati dalla fisica quantistica, che proprio per questa ragione sono fuori dalla portata anche dei più potenti computer tradizionali. Un classico processore, infatti, utilizza i bit binary unit, una specie di microscopico interruttore che può trovarsi alternativamente nella posizione spenta, rappresentata dallo 0, o accesa, rappresentata dall'1. Ogni sito che visitate, MP3 che ascoltate, fotografia digitale che scattate e anche film su Netflix che guardate, alla sua base è rappresentato da una lunghissima sequenza binaria di 0 e di 1. È un sistema che funziona perfettamente nella maggior parte dei casi, ma che non è in grado di rappresentare il funzionamento della natura su scala atomica e subatomica. Nemmeno i potentissimi supercomputer che occupano interi piani dei più avanzati centri ricerca del mondo e che arrivano ormai al miliardo di miliardi di operazioni al secondo sono in grado di oltrepassare questo fondamentale ostacolo. Riusciremo a superare questo ostacolo? E a che punto del percorso siamo arrivati? E soprattutto, quali prospettive si apriranno quando e se riusciremo nell'impresa di dare vita ai computer quantistici? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, per simulare per via informatica i fenomeni governati dalla fisica quantistica è quindi necessario andare oltre i bit dei classici computer e approdare ai qubit, i bit quantistici. Queste unità digitali sfruttano infatti alcune proprietà della meccanica quantistica per aumentare esponenzialmente la loro velocità di calcolo. Il primo di questi principi è quello della sovrapposizione. Invece di essere soltanto accesi o spenti come i bit, i qubit possono essere in entrambe le posizioni e in tutte quelle intermedie allo stesso tempo. Un esempio immaginario e che non riguarda il mondo subatomico, fatto da uno degli sviluppatori di D-Wave, uno dei primi prototipi quantistici, può aiutarci a chiarire il quadro. Immaginate di avere solo 5 minuti per trovare uno specifico paragrafo in un libro che si trova in una libreria con 50 milioni di volumi. Con un computer normale sarebbe una missione impossibile perché può analizzare solo un libro per volta. I computer quantistici, invece, sono in grado di cercare contemporaneamente nei 50 milioni di testi, trovando il paragrafo con grande rapidità. Insomma, questo è un esempio che prova a spiegare semplicemente quello che può avvenire grazie al controintuitivo fenomeno della sovrapposizione, un fenomeno che società come IBM, Google o Rigetti sono in grado di produrre utilizzando circuiti superconduttori raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto, ovvero meno 273 gradi. Grazie a questo controintuitivo fenomeno, un computer quantistico dotato di una certa quantità di qubit può analizzare un vasto numero di possibilità contemporaneamente. Il risultato finale del calcolo emerge nel momento in cui i qubit vengono misurati, il che li fa immediatamente collassare, come si dice in gergo fisico, dal loro stato quantistico a una tradizionale posizione binaria. Il secondo principio su cui si basano i computer quantistici è quello dell'entanglement, che in campo informatico prevede che una certa coppia di qubit esista sempre nello stesso stato quantico. Grazie a questa proprietà, nel momento in cui si modifica lo stato di un qubit, cambierà immediatamente anche lo stato del qubit a esso associato, indipendentemente dalla distanza a cui si trova. Nessuno sa esattamente perché o come ciò avvenga, Einstein l'ha notoriamente definita una spaventosa azione a distanza, ma per merito di questi due fenomeni un computer quantistico dotato per esempio di 50 qubit può possedere contemporaneamente due stati elevati alla 50esima potenza. A quasi 40 anni da quando Feynman teorizzò tutto ciò, è più o meno questo il punto a cui siamo arrivati. Il processore quantistico Sycamore di Google sfrutta infatti 53 qubit, mentre l'Hummingbird di IBM arriva a 65, e lo stesso vale per i più avanzati progetti di ricerca cinesi. Ma quali possono essere le applicazioni pratiche di queste macchine? Prima di dare un'occhiata alle potenzialità, può essere interessante partire dai rischi. Nel 1994 l'informatico teorico Peter Shor scoprì che un computer quantistico avrebbe potuto decifrare tutti i sistemi crittografici che oggi proteggono le transazioni che avvengono su internet. I sistemi di sicurezza online si basano infatti sull'enorme quantità di tempo e di energia che computer tradizionali devono impiegare per decifrarli. Questo però non varrà per i computer quantistici, che saranno invece in grado di craccare rapidamente qualsiasi protezione. Quanto manca prima che questo scenario in grado di mettere a rischio l'economia mondiale si verifichi? A dire il vero, siamo ancora molto lontani. Per il momento, infatti, siamo solo nell'epoca della cosiddetta supremazia quantistica. Nonostante il nome altisonante, questo termine indica semplicemente che in almeno una occasione un computer quantistico, in questo caso il Sycamore di Google nel 2019, è effettivamente riuscito a risolvere in pochi minuti un calcolo che per un tradizionale computer avrebbe richiesto un lasso di tempo irragionevole nell'ordine delle migliaia di anni. Si è però trattato solo di una dimostrazione teorica, priva di applicazioni pratiche e progettata dai ricercatori al solo scopo di mostrare le potenzialità del loro Sycamore. Insomma, l'avvento della supremazia quantistica non significa che i computer quantistici di oggi siano pronti per essere messi all'opera sui più complessi problemi che l'essere umano deve fronteggiare. Tutt'altro. È un traguardo che bisogna superare per iniziare a ottenere risultati, ma non produrrà nessuna immediata conseguenza, ha spiegato a Wired UK il docente di tecnologie quantistiche Simon Benjamin. Per il momento, insomma, la supremazia quantistica ha avuto il solo scopo di dimostrare che questi computer effettivamente possono fare ciò che per quelli tradizionali non è possibile fare, sfruttando però esperimenti progettati esattamente ed esclusivamente a questo scopo. I computer quantistici più avanzati oggi hanno qualche dozzina di qubit fisici che causano decoerenza o rumore, ha scritto il docente di fisica quantistica Sankar Das Sarma sulla MIT Technology Review. Costruire un computer quantistico in grado di decifrare i sistemi crittografici richiederebbe molti milioni, se non miliardi, di qubit. Solo decine di migliaia di questi verrebbero utilizzati per il calcolo, i cosiddetti qubit logici, scrive sempre Das Sarma. Il resto sarebbe necessario per correggere gli errori, compensando la decoerenza. Nonostante tutti questi limiti, il raggiungimento della supremazia quantistica ci ha comunque proiettati in un'altra nuova era, definita dagli scienziati NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum, in poche parole computer quantistici di scala intermedia e rumorosi, quindi poco affidabili. L'obiettivo adesso diventa quindi per l'appunto quello di sviluppare computer quantistici di taglia intermedia, cioè con un numero ancora limitato di qubit, pur sapendo che il rumore di fondo ci permetterà di avere soltanto un controllo parziale sui risultati che si possono ottenere. La ragione di questa fondamentale limitazione è che anche i più promettenti computer quantistici oggi a disposizione sono incredibilmente inclini all'errore. Ora, immaginate per esempio di chiedere al vostro computer di eseguire un calcolo e ritrovarvi una volta su 100 con un risultato completamente casuale. Se considerate che in un normale programma può essere necessario eseguire milioni di singoli calcoli, si capisce come al momento sia impossibile pretendere che queste macchine forniscano un qualunque risultato utile. La causa di questo enorme ostacolo è la già citata decoerenza. Di che si tratta? In poche parole, l'interazione tra i qubit e l'ambiente che li circonda causa il decadimento dallo stato quantistico prima che il loro lavoro sia stato portato a termine. Lo stato quantistico è infatti qualcosa di estremamente delicato. Le più piccole vibrazioni, anche una collisione fra particelle d'aria o dei minimi cambiamenti nella temperatura possono farli uscire anticipatamente dalla sovrapposizione in cui si trovano, fornendo risultati completamente casuali. È per questo che, per esempio, il Q-System 1 di IBM è protetto da una teca di vetro a chiusura ermetica munita di un sistema di raffreddamento prossimo, come abbiamo già detto, allo zero assoluto.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Insomma, non abbiamo ancora dei computer quantistici perfetti, ma si pensa che questi potrebbero comunque essere utili. O forse no. L'idea è che delle piccole raccolte di qubit fisici rumorosi potrebbero comunque fare qualcosa di utile e meglio di quanto non possa fare un classico computer, spiega sempre Das Sarma, che poi però prosegue dicendo: non sono sicuro di quali obiezioni portare. Quanto rumorosi? Quanti qubit? È davvero un computer? Quali problemi degni di nota potrebbe risolvere questa macchina NISQ? Effettivamente gli esperimenti finora condotti tramite NISQ non avrebbero mostrato sostanziali vantaggi rispetto ai computer tradizionali, o comunque, eccezion fatta per ambiti di ricerca molto specifici, non hanno alcun potenziale di commercializzazione. Ci sono state proposte relative all'uso di computer quantistici su piccola scala per la progettazione di farmaci o per aiutare nel campo della finanza, conclude Das Sarma. Nessun paper tecnico ha però finora offerto dimostrazioni convincenti che dei computer quantistici, per non parlare delle macchine NISQ, possano portare ottimizzazioni significative. Insomma, la sfida adesso è di riuscire comunque a usare i computer quantistici per problemi reali, per esempio migliorando l'hardware al punto che questi computer forniscano risultati utili anche con un numero limitato di qubit, che è il modo migliore per limitare il rischio di decoerenza. L'unica soluzione complessiva al problema e ai limiti dei computer quantistici è invece nota come correzione dell'errore quantistico. I ricercatori stanno però solo oggi iniziando a sperimentare metodi di correzione degli errori e prima di poterli effettivamente impiegare ci vorrà ancora molto tempo. Per questa ragione, quando si legge di esperimenti condotti con computer quantistici da 50 o 60 qubit, è necessario tenere presente che si tratta di qubit i cui errori non sono stati corretti. E va bene, ma una volta superati questi ostacoli, fino a dove potranno arrivare i computer quantistici? Allora, prima di tutto, queste sono macchine destinate a essere impiegate probabilmente per sempre a solo scopo scientifico e non rimpiazzeranno mai i computer tradizionali, insomma non vi ritroverete un giorno con un iPhone Q in tasca. Alcuni problemi molto complessi e particolari potrebbero però trarre enorme giovamento dall'arrivo dei computer quantistici. Tra questi c'è la modellazione delle reazioni chimiche. I supercomputer oggi sono in grado di analizzare soltanto le molecole più basilari, mentre i computer quantistici, sfruttando le stesse proprietà delle molecole che stanno cercando di simulare, non dovrebbero avere problemi a gestire anche le reazioni più complesse. I qubit permetterebbero così di progettare nuovi materiali per le batterie delle auto elettriche, di sviluppare più rapidamente nuovi farmaci o di creare pannelli solari estremamente più efficienti. Altri esperti prevedono invece un miglioramento esponenziale nelle scienze meteorologiche, nel campo dell'intelligenza artificiale, della sismografia, dell'analisi dei mercati finanziari e più in generale in tutti quei settori particolarmente complessi e dominati da grande incertezza. L'esempio classico di un problema risolvibile forse solo da un computer quantistico è quello del commesso viaggiatore che deve trovare la strada ottimale per visitare un tot numero di città. Un problema che, all'aumentare del numero delle città in cui bisogna fare tappa, diventa talmente complesso da essere irrisolvibile anche per il più potente supercomputer del mondo. Sono sufficienti 20 città per generare oltre 2 miliardi di miliardi di soluzioni differenti. Non dovendo analizzare un solo percorso per volta, come farebbe un computer classico indipendentemente da quanto potente, ma sfruttando le caratteristiche della fisica quantistica per testarli tutti contemporaneamente, un sistema con un sufficiente numero di qubit potrebbe, almeno teoricamente, darci finalmente la risposta a un problema su cui matematici e informatici si spaccano la testa da decenni. E questo ovviamente è un problema solo teorico, ma che ci dà un'idea di quali siano le enormi potenzialità dei computer quantistici, sempre che si riesca davvero un giorno a realizzare questo nuovo sacro graal tecnologico. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.